All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Buongiorno a tutti e a tutti, sono Luigi Ambrosio.
E io Mattia Guastafierro, buongiorno.
Chi ci conosce, chi ascolta la radio la sera sa che siamo il conduttore dell'Orizzonte degli Eventi, questa trasmissione che facciamo ogni sera, lunedì al venerdì, sull'attualità politica italiana. Oggi siamo con due ospiti che parleranno di politica. Lia Celi, alla mia sinistra, buongiorno.
Ciao Lia, benvenuta.
L'avevo scambiata per Alice Line.
E Luca Bottura.
Buongiorno.
Lia Celi arriva, che ha avuto la pessima idea di prendere il treno e quindi, essendo i treni sempre in orario, arriverà con qualche minuto di anticipo probabilmente.
Sì.
Comunque appena la riusciamo a recuperare in stazione la portiamo qua, ve lo promettiamo.
Apparirà all'improvviso e insomma parleremo con lei e con Luca di politica, perché io e Luigi ci occupiamo di politica soprattutto in questa trasmissione, l'Orizzonte delle 20, per chi ci segue, e di attualità, dei temi dell'attualità insomma di questo periodo. Però lo facciamo con insomma due grandi personaggi con cui vogliamo dire le cose un po' come stanno. Innanzitutto, sei andato a votare, Luca?
No, perché mi ha convinto la Meloni e quindi ho deciso non sono ancora andato a votare, lo farò entro sera, ma a Bologna tra l'altro mi parlano di seggi a castello, cioè gente che si sta precipitando, quindi perderemo con dignità, è una cosa che mi fa molto piacere.
Anche se alle 12 c'era il 7,6% di presenza alle
urne. Tu mi dici che tu ti fidi dei dati di Piantedosi, ministro dell'interno?
Beh, 7,6 è un dato per, insomma, così, no, incoraggiante.
È una persona seria, sì infatti. Sì.
Ci fidiamo di Piantedosi su tanti dati di solito, quindi è un buon punto di riferimento.
Guarda, io a Piantedosi, a parte che lo stimo come è evidente, ma non mi ricordo chi dicesse che a una certa età ognuno ha la faccia che si merita, e lui è proprio, devo dire, se ne è un po' approfittato, però diciamo che però mi sembra corretta come definizione.
Senti, questi referendum sono un banco di prova per l'opposizione, secondo te? Perché da domani cominceranno a vendersi i numeri della sconfitta come i numeri di una vittoria, probabilmente, quelli dell'opposizione. Oppure no, dobbiamo dimenticarcela questa esperienza?
Ma guarda, io ho avuto un incubo, ma penso di essermelo sognato, cioè Schlein, Fratoianni, Bonelli e Conte dietro uno striscione in piazza senza sapere perché, e che francamente poi non so se avete visto, ci sono 5 stelle, chiedo sempre, sì, perfetto, allora poi ci fermiamo e spieghiamo le battute, ma no, chiedo scusa, no, però anche Conte, devo dire, ieri aveva questa faccia di quello che dovendo scegliere tra una sfilata a Pitti Pirla e a andare lì, era lì per caso, molto elegante, molto... Io li vedo e adesso dico una... diciamo, i satirici di solito vengono chiamati per fare un po' i cretinetti, invece a me escono dei pipponi terrificanti, e quindi dirò una cosa vagamente seria. Io credo che la cosa migliore delle opposizioni in questo momento storico siano gli elettori delle opposizioni, cioè quelli che si ostinano ad abbarbicarsi a questi leader così improbabili perché sperano che un po' gli somiglino e sono destinati a essere sempre delusi. E quindi domani ci conteremo, ci sarà, non so, un 30%, sarà quello che sarà, e capiremo noi come elaborare la sconfitta e loro come continuare a litigare, perché ricordiamo che ogni volta sembra un po' il meneito, no? Il rapporto tra per esempio i 5 Stelle e il PD, un passo avanti, un indietro, una mano alla cabeza, un movimento sexy e alla fine il movimento è quello che ci si intrude nel posteriore, chiedo scusa per la metafora.
Però ieri, dai, è stata una buona prova o no?
Sì, è stata una prova. Guarda, mi è venuta in mente una battuta, io cito i maestri naturalmente, di Woody Allen, che diceva: io non ho grandissimi riflessi, una volta sono stato investito da un'auto spinta da due tizi. Allora, ecco, la manifestazione su Gaza ieri è un po' la metafora dei riflessi un po' lenti, ecco, diciamo, poi per fortuna che ci si sono in qualche modo, hanno trovato un minimo comune denominatore. Tra l'altro ci tengo a ringraziare, cosa che dicevo in privato, ma ci tengo a dire in pubblico, perché io considero Radio Popolare un bene rifugio. Cioè, tra l'altro, con questo stupore che ha chi ci lavora, io per loro fortuna no, che sia una radio che viene sentita anche in altre città. Cioè, Radio Popolare in questo momento è la migliore radio nazionale che abbiamo in questo paese e i... Ma non lo dico... Adesso, questo l'ho detto anche ieri sera a Radio Birichina, però...
Che confermo, io l'ascolto sempre.
La Radio Birichina poi è tipo
scegli la canzone.
È come il TG1 con la Meloni. Tu chiami e fanno quello che vuoi tu. Quindi è una cosa che apprezzo molto. Però devo dire, i giornali a Radio Popolare sono gli unici giornali a cui abbarbicarsi, un po' come appunto fanno gli elettori di centro-sinistra, di sinistra, quella roba lì, insomma, per avere un minimo di sapore rispetto al pappone informe che invece viene ammannito su tutte le altre testate. Io ho lavorato, finché non se ne sono accorti, per Radio 1. Cioè, se uno ascolta cos'è diventata Radio 1 in questo momento, si aspetta che invada la Polonia da un momento all'altro. E aggiungo, appunto, per sapere cosa succede a Gaza, negli ultimi 2 anni è stato necessario ascoltare Radio Popolare che faceva il bollettino, perché altrimenti persino uno come il sottoscritto, insomma, io leggo diversi giornali, ci provo, da quelli veri a quelli satirici, Tripo Libero, La Verità, Il Giornale e così via, e non avrei avuto il conteggio quotidiano, non avrei saputo quello che accadeva tutti i giorni, non l'avrei saputo con una credibilità, poi finisco il pippone, perché siamo tutti dentro la nostra bolla in cui ci sosteniamo vicendevolmente, e invece l'informazione che fa Popolare, pur avendo una, diciamo, identificabilità dal punto di vista, per usare un parolone, ideologico, è alla fine neutra e oggettiva, perché i morti, i bombardamenti di Netanyahu sono quelli, e dire i numeri secondo me è una cosa buona e giusta. Bella. Chiedo scusa per il pippone.
Grazie. La giornata di ieri, possiamo parlarne anche strategicamente per un'ora, però è comunque stata una manifestazione importante, anche se arrivano un po' tardi. Non c'era tutto il potenziale campo largo, perché in realtà abbiamo fatto 2 conti a caso sul tema Gaza, ci sono 5 posizioni diverse in questo momento, 3 partiti, 5 posizioni. Però è auspicabile una unità più larga possibile. Uniti si vince davvero, è meglio lasciare fuori qualcuno, perché sennò veramente non ci si ritrova.
Comunque, 3 partiti, 5 posizioni fa veramente ridere. Cioè, è proprio l'emblema dei progressisti nel mondo. Io dicevo sempre, cosa fanno 2 di sinistra, 3 partiti, normalmente, ed è esattamente ciò, la situazione in cui siamo. Ma sì, speriamo, nel senso che banalmente, cioè io non avrei mai... Mio padre era un internato militare italiano, si è fatto 1 anno e mezzo di vacanze in un lager in Polonia per aver detto no alla Repubblica Sociale, e se n'è andato qualche anno fa. Io penso sempre, vabbè, ma cosa direbbe se vedesse che siamo tornati a trovare almeno l'antifascismo come minimo comune denominatore? Perché è quello che sta succedendo. Cioè, io spero fortemente che si squarcino, diciamo, le nubi, che una manona scenda sui leader del centro-sinistra, che capiscano che alle prossime elezioni, sempre se ci permetteranno di farle, è necessario avere una... unità. Cioè, io sono bolognese e quindi sono, diciamo, concittadino in qualche modo del leader più di sinistra che ci sia mai stato, uno a sinistra di Trotsky, uno, e parlo di Romano Prodi, che, scusate, rispetto a questi, Prodi è Che Guevara, cioè, no? Ok? No? Che Guevara, lo sanno in pochi, aveva una maglietta con la faccia di Prodi, per dare l'idea.
Ah, io oggi ho visto un ascoltatore con la faccia di Pertini,
Sarà contento Prodi, che si toccherà fortissimo per questo parallelo. No, però ricordiamo, allora, veramente dico l'ovvietà da bar e chiedo scusa. L'Italia è un paese di destra, lo siamo sempre stati, siamo poco abituati, esclusi i presenti, a essere cittadini, ci piace essere sudditi, preferiamo delegare a qualcuno che dica ci penso io. Questo storicamente, siamo una democrazia giovane, non è un caso che il pelatone sia nato qua, quello che faceva bungee jumping a Piazzale Loreto, non è un caso che siamo stati laboratorio per gli altri, no? Ci hanno copiato il format, è successo con Mussolini e con Hitler, adesso è successo con Berlusconi e Trump, sostanzialmente è un remake fatto con più soldi, questo è quello che sta succedendo. Allora, l'unica possibilità per vincere è fare non un campo largo, cioè servirebbe un campo che parte da qua, una grande chiesa che passi da Che Guevara fino a Madre Teresa, come diceva credo Proust, ed è l'unico modo per vincere. Cioè, tu hai vinto le elezioni, lo ricordo, con Clemente Mastella.
Allora, però è andata male, allora, è durata pochissimo.
È durata pochissimo perché poi sono saltati per aria, perché purtroppo sarebbe sempre meglio scegliere gli incensurati, ma comunque è l'unico modo che c'è, cioè serve una coalizione che appunto vada da potere al popolo. C'è qualcosa più a sinistra di potere al popolo? Non lo so, cosa c'è? I marxisti-leninisti, poi ci fermiamo perché poi si arriva a Marco Rizzo e lì è il punto esatto in cui si fa il giro, no? Cioè Marco Rizzo proprio è il confine. Tu dici, ah, c'è Marco Rizzo, cazzo, un fascista. È più o meno quella roba lì. Infatti si trova benissimo con Vannacci, anzi non escludo che si piacciono fisicamente, perché secondo me Vannacci non ce la racconta giusta. Ecco, ci si... È un'ovvietà, ma chi continuamente parla di omosessualità, no? Chi è che ha letto il libro di Vannacci? Dovreste. Dovreste, perché a un certo punto, si sa questo passaggio, ma voglio condividerlo con voi, Vannacci racconta che quando lavorava a Parigi, in metropolitana, fingeva di cadere addosso alle persone di colore per valutare se lo spessore della loro pelle fosse uguale al nostro. Sembra che io me lo stia inventando,
no,
è vero,
detto veramente.
E questo a casa mia si chiama coming out, cioè è del tutto evidente. Quindi lui, avete visto quella bella vestaglia che ha? Quindi serve una coalizione che vada, diciamo appunto, da Postini per il comunismo a democristiani un po' meno, tutti tranne Renzi sostanzialmente, questo è quello che penso io. No, ci sono renziani.
Beh, lui cerca in
io
tutti
volevo
modi.
Conoscerne uno. Ho capito.
Di rientrare.
Lui cerca di rientrare, ci vuole un cartello con la sua faccia con scritto io non posso entrare. Questa è la cosa. Ma anche perché, allora, Renzi punta su una cosa, ed è l'errore che hanno fatto in tantissimi anche con Berlusconi, no? Cioè, Renzi punta sul fatto che, siccome non abbiamo memoria, i bugiardi matricolati possono riproporsi continuamente. Allora, adesso, giusto per farmi nuovi amici, io faccio sempre un esempio, che è, non so se ve lo ricordate, la sera in cui Silvio Berlusconi condusse un programma ed erano ospiti Santoro e Travaglio. Perché anche qui, piccolo ragionamento televisivo, no? Telegiornale, dove sta quello che conduce il telegiornale? Dietro una scrivania. Se vi ricordate quella serata in cui Berlusconi recuperò circa 180 punti, era seduto dietro una scrivania e di fianco c'era Santoro in piedi. Travaglio era disperso. Allora, lì fu un errore colossale quello di lasciargli la conduzione di quella che era in qualche modo la serata. E poi c'è un altro dato di quella sera. A un certo punto Santoro dice a Berlusconi: eravamo d'accordo che non si parlasse di processi penali. Quindi questo cosa sottende? Che Santoro avesse fatto un accordo con Berlusconi, ma soprattutto che avesse pensato, e mi sono incartato in una consecutio che ho azzeccato, che sono anche sorpreso, che Berlusconi avrebbe rispettato l'accordo. Ecco, io con tutto l'affetto che ho per Renzi, quindi nessuno, credo che fidarsi di qualcuno pensando di essere così intelligenti che non ha mai rispettato un accordo con nessuno e comincerà con te, sia un errore molto grande. La mia frase è piuttosto Calenda, pensa cosa ho detto, per dire, ecco, per dire.
Però è anche vero, Luca, che già così, cioè stando all'opposizione, e stare all'opposizione è più facile perché non devi prendere nessuna decisione, sono d'accordo su pochissime cose. Immaginati lì al governo a decidere sulla Palestina, Gaza, Israele, sulle armi all'Ucraina, cioè sulle cose serie, come fanno?
No, non ce la fanno, ma intanto ci siamo tolti dalle balle il presidente del Senato col busto di Mussolini. Cioè io vado per... Io davvero, si vede, ho il senso politico di un geco in Antartide, no? Mi sembra molto chiaro. Però credo che, secondo me non dobbiamo sottovalutare l'emergenza, non dobbiamo sottovalutare, per esempio, i problemi che stiamo avendo enormi per la libertà di espressione in questo paese. Non dobbiamo sottovalutare che il direttore di Fanpage viene spiato e il Copasir dice non siamo stati noi ed è finita lì, e qualcun altro dice ma aveva cominciato Conte, dimenticando un dettaglio non infinitesimale, il Conte 1. Chi era il ministro degli interni nel Conte 1? È quello che sta facendo arrivare in ritardo gli Aceli. Quindi Diciamo che secondo me l'emergenza democratica è tale che si fa un programma su cinque cose condivise, principalmente di diritti civili, si media, perché la politica è mediazione, si trova il modo, si fa come ai tempi di Prodi, appunto, si scrive un programma di 670 pagine che non legge nessuno, ma intanto si va uniti alle elezioni, perché se c'è una cosa che divide destra e sinistra, che la destra comunque quando si tratta di andare a votare è compatta, perché vengono tutti dalla stessa storia. Lo so che è semplificare, lo so che è anche semplicistico, ma io non vedo alternative. Aggiungo, e poi finisco il pippone, questo perché io davvero ho anche amici grillini, non è che basta che siano grillini a casa loro, non diano fastidio, però... Per esempio, noi continuiamo, questa è una cosa che ho imparato da Michele Serra, a considerare la politica come se fosse qualcosa sempre legato ai vertici. Invece poi la politica è una cosa fatta dalle persone. Io penso che adesso, per esempio, gli elettori di 5 Stelle, da cui, insomma, il movimento da cui mi ha diviso tutto, sono stato pestato sui social, esattamente come poi hanno fatto la Lega, e anche Renzi, questo è un altro dei motivi secondo cui per me, insomma, è meglio starne un po' lontano, ma... Il 15%, 14%, 13%, 12%, ma è ovvio che è progressista. Cioè è una questione numerica, perché gli altri, quelli diciamo che contestavano da destra, sono finiti a portare Meloni al 30%, la Lega dov'è e così via. Si stanno guardando dicendo questo è matto, adesso lo mandiamo via. Quindi io credo che io con un grillino potrei avere, come dire, potrei trovare un minimo comune denominatore, persino con Calenda, appunto, basta che gli tolgano Twitter, persino con la Schlein se capisco cosa vuol dire. Cioè è evidente ed è necessario, per usare un parolone, che questa cosa sia fatta.
Grazie. Il buon senso della politica, diciamo così. Schlein, a me adesso, dimmi se è anche la tua sensazione, mi sembra che voglia perseguire questa strada, ma ho il dubbio che sia, anzi te lo chiedo a te, è più ostacolata all'esterno o all'interno del suo partito in questa strada?
Ma insomma c'è il problema della sezione PD Italia Viva che procede... diciamo da tempo, cioè Renzi ha un po' messo il sale sulle fondamenta e questo è ovviamente una difficoltà, tra l'altro con una narrazione a cui ormai credono solo loro, cioè c'è una si rifanno a valori liberali che secondo me manco conoscono. Sì, Schlein sicuramente è ostacolata dall'interno da questi cascami che peraltro in grande parte sono usciti, però a me piacerebbe da elettore potenziale del centro-sinistra che fosse un po' più Schleinaccini. Cioè io quando si candidarono, Bonaccini, a parte gli occhiali che sembra il sesto di Village People, ma però è un amministratore emiliano, io sono emiliano, noi siamo bravi, cioè tutto sommato, noi in Emilia Romagna non si sta male, quando c'è stato il Covid la differenza tra l'Emilia Romagna e la Lombardia è stata che da noi la sanità pubblica un pochino c'era ancora e non mandavamo la gente a infettare le RSA, quindi vuol dire che tutto sommato tre o quattro cose ancora adesso sappiamo farle. È un amministratore, ha una visione sociale anche abbastanza interessante. Elly Schlein, che io apprezzo tantissimo, è molto forte sui diritti civili, è molto forte sulle petizioni di principio, a volte mi pare, più che il contrasto interno, che sui diritti sociali sia un pochino più indietro. Cioè, questi sono i referendum di Landini, non sono i referendum del PD, questi sono i referendum della CGIL, per dirne una. E invece servirebbe tornare a parlare con questi che sono stati pappati invece dalla destra.
Sarebbe emiliana anche lei, però, Elly Schlein.
No, è svizzera.
Vabbè, però è in Bologna.
No, ma figo, l'ho anche votata Elly Schlein e le voglio anche bene, soprattutto perché per come la maltrattano a causa del suo peccato originale, che è essere una donna. No? Io l'altra sera ho fatto una serata sui grandi sindaci bolognesi del dopoguerra, ha vinto sempre la sinistra o il centro-sinistra, l'unica volta che ha perso le elezioni la candidata era una donna. Un caso? Io non credo, quindi no, ma io della Schlein ho la massima stima. Mi piacerebbe che anche a livello di comunicazione, ecco, qualche passettini in avanti fosse fatto.
Sì, dovrebbe parlare magari, come si dice, in maniera più semplice, cioè siamo ancora popolo contro le élite in questo paese?
Io credo di sì, diciamo che in una gradazione che va da Antonio Razzi a come si chiama quello, il ministro della cultura di adesso, Giuli, ecco, diciamo, quindi è una gradazione, no? Ecco, almeno collocarsi in mezzo, perché ci sono alcune cose che secondo me possono essere dette in maniera un po' più diretta e soprattutto, come dicevano, mi ricordo se McLuhan o Martufello, facendo sovrapponendo il senso, il mezzo e il messaggio. Quindi, secondo me, spostare un pochino più la barra sui diritti sociali, quindi sui diritti dei lavoratori, piuttosto che su quelli che sono importantissimi, che stanno mettendo a rischio con questo governo, forse aiuterebbe, ecco, no?
È un po' bizzarro che stiamo facendo questo discorso dopo quasi tre anni di governo Meloni. L'avremmo potuto fare 3 anni fa questo discorso, siamo ancora oggi a rifarlo. Vuol dire che in 3 anni non si è fatto niente, si è perso solo tempo.
Sì, prossima domanda. No, nel senso che la situazione è un po' anno zero, secondo me. Non c'è un'identità, non c'è percezione del problema. Io batto sulla comunicazione per questo, perché c'è un ecco, faccio un esempio pratico, no? Ecco, la comunicazione. Io ho avuto l'onore, devo dire, ecco, il mio povero babbo, se lo sapesse, che sono stato mandato a fanculo in diretta da Paolo Del Debbio, mi direbbe: figlio mio, in mia assenza, io non vado ospite a Rete 4. Ecco, però, per esempio, l'incapacità di comunicare la vedi da piccoli dettagli che sembrano piccoli e secondo me non lo sono. Paolo Del Debbio mi ha mandato a fanculo perché io avevo coniato il termine retequattrismo. Perché per me Rete 4 è come l'eroina, cioè vedi cose che non esistono ma poi muori. No? E mi scuso con l'eroina, però Rete 4 è veramente il male assoluto. E però notate una cosa, no? Loro hanno questi programmi che sono un po' come Fox News, anche lì abbiamo esportato il modello, no? Fox News prima di Emilio Fede probabilmente non sarebbe esistita, perché ancora negli Stati Uniti avevano dell'informazione, no? Pensavi a un giornalista americano, pensavi a Robert Redford e a tutti gli uomini del presidente. Adesso pensi a un giornalista americano, ti viene in mente Steve Bannon. Capisci che le cose sono un pochetto cambiate. Allora, qualcuno guarda Rete 4? È come il libro di... Dovreste. Perché... Faccio un esempio, ci sono questi... Qualcuno ha mai visto una rassegna stampa di Nicola Porro? Dovreste, perché capireste che Nicola Porro fa parte dello schema Rete 4, cioè gente che lì sembra normale, un po' come appunto il TG4 o Fox News, cioè sembra un programma giornalistico, si mette la cravatta, fa le domande, ci sono gli ospiti, giro di opinioni, sembra un talk show, no, non sembra. Invece è un... Devo cercare di moderarmi... Un aberrante strumento di propaganda. Allora, no, perché faccio, e questo ti fa capire quanto per esempio il PD su questo sia veramente molto indietro, vanno ospiti, quindi normalmente la platea è composta, cioè Nicola Porro che la mattina dà di matto appunto facendo la sua rassegna stampa in cui c'è una parolaccia ogni tre, questi coglioni della sinistra, gli immigrati sono una merda, è questo il livello, il livello è questo, poi lì sì, invece si rimette la cravattina e agli ospiti che normalmente sono Alessandro Sallusti, Mario Giordano, perché poi vanno ospiti uno con l'altro costantemente così, il mostro di Milwaukee e poi c'è uno del PD che è lì in qualità di ostaggio e mentre parla, no? Allora, lui quindi formalmente, anche se è tutto sbilanciato, gli viene data la parola, no? Quindi facciamo finta che il tema sia l'occupazione delle case e qui il piccolo ragionamento è che adesso Rete 4 e i social sono diventati un programma di governo, perché se voi aveste visto Mario Giordano, oltre a vederlo strillare monopattino e donato, vi sareste accorti che tutte le settimane c'è un servizio sui migranti che rubano le case, tutte le settimane, e quello è un programma politico perché serve a concimare il terreno, e il concime normalmente è quella roba lì, cioè concimarlo con concime organico, perché poi quando fanno il decreto sicurezza ti restringono, ma lo fanno sulla base di una, no? Anche qua io amo molto il sindaco Sala, però a me sta cosa che in metropolitana dicano attenti alle borseggiatrici e ai borseggiatori, è l'unico situazione in cui le donne vengono nominate prima, secondo me è un cedimento al retequattrismo. E mentre quello del PD parla, dietro c'è uno che gli ha così e questa è una battuta. Invece la cosa vera è che nel sottopancia, cioè nella scritta sotto, poniamo che dica le occupazioni di case, non dico sono un diritto, ma insomma cerca di circostanziare il perché avvengano, no? Le occupazioni di case, sotto gli scrivono quest'uomo è a favore della commissione di reati. Questo è, cioè è una doppia lettura che riconferma la incapacità storica da parte della sinistra. Io vi ricordo soltanto Occhetto che va da Berlusconi al duello del 94 vestito come un funzionario del PC bulgaro, no? Ecco, noi non siamo capaci, dovremmo, e quindi questa cosa che nessuno di voi guardi Rete 4 dal punto di vista della sanità mentale è giustissima, però dovreste. Perché mentre noi ci richiudiamo nelle nostre torri, nelle nostre comode case, come diceva quello, quelli vincono le elezioni perché seminano tutto questo, con invece un governo dei media e del linguaggio assolutamente perfetto. E questo a sinistra non lo capiamo.
Ecco Luca, hai anticipato la risposta alla domanda che ti avrei fatto. Perché sono 30 anni, 35, che le cose vanno così? Cioè dalla discesa in campo di Berlusconi, lasciamo perdere quello che c'era prima, partiamo da lì, dal 1994, sono 31 anni, e quando dico le cose vanno così intendo dire che se guardi i numeri assoluti, non le percentuali che contano di meno, degli elettori, i blocchi sociali in questo paese non cambiano, rimangono sempre quelli. Magari a sinistra variano un po', perché ora ci sono gli amici del Movimento 5 Stelle che prima non c'erano, c'era Bertinotti eccetera, di là hanno cambiato nome più volte, ma sono un po' più omogenei, ma i numeri sono quelli: 12 milioni per il centrodestra, qualcosa meno per il centrosinistra, qualche volta si riesce a fare il sorpasso se loro sbagliano in curva, però rimane tutto uguale. Perché?
Perché tra i tanti portati di Silvio Berlusconi, pace all'anima sua, c'è l'aver trasformato le elezioni politiche moralmente, diciamo, adesso gioco sempre sulla comunicazione, chiedo scusa proprio perché è più o meno quello di cui mi occupo anche se malamente, in quello che una volta erano le elezioni europee. Quando è stata l'unica volta che il PC ha vinto le elezioni europee? È morto Berlinguer, chiaramente, ha vinto le elezioni in questo paese, è stato primo partito. 84. Dopo la morte di Berlinguer, ma erano le europee. Perché? Perché le europee, avendo noi italiani dell'Europa una concezione così, cioè noi non è che capiamo esattamente come succede, cosa succede a Bruxelles, è l'Erasmus, no? Quindi quando tu andavi a votare, votavi come andare all'Erasmus, era un voto di rappresentanza. Quindi infatti i radicali, una volta fingendo che Emma Bonino potesse essere Presidente della Repubblica, è ovviamente impossibile perché è una donna, e presero un botto di voti, cioè era un voto di testimonianza. Ecco, adesso questa cosa è scesa a livello nazionale. Si va a votare non con un rapporto diretto causa-effetto in testa, si va a votare come se si andasse allo stadio, e quindi lo scollamento con la realtà è assoluto. Non è un caso che ancora nelle amministrative tutto sommato vinca quasi sempre il centro-sinistra, perché tutto sommato lì lo sai, cioè lo vuoi quando vai a chiedere il pass per disabili per tua nonna che te lo diano, non so come dire. Quando invece si tratta di massimi sistemi ricadi nella narrazione di Berlusconi, che è comunismo contro democrazia. Siamo talmente caduti in questa narrazione che adesso invece siamo a armata Brancaleone contro fascismo o neofascismo. E infatti il vero dramma di Berlusconi è che Berlusconi giocava a fare il fascista perché voleva vincere. Se ci fosse stato un buco, e poi mi fermo, a sinistra, ma Berlusconi, ragazzi, no? Ma ve lo ricordate col fazzoletto da partigiano? Cioè Berlusconi voleva piacere assolutamente. Però poi sono arrivati invece quelli cattivi, sono arrivati quelli che, avendo perso 80 anni fa, adesso non è che vogliano governare, vogliono vendicarsi, e ci stanno riuscendo perfettamente.
Infatti la domanda che ci
Aspetta,
guardavamo
prima della
Luigi.
Domanda, io volevo dire che ho mandato un WhatsApp a Salvini per chiedere se rilascia l'ostaggio e vediamo se mi risponde.
Ok, sì, perché in effetti è passato un po' più di tempo di quanto immaginassimo. E la domanda che ti volevamo fare, Luca, ci siamo detti prima, io e Luigi, è: ma forse visto quello che è arrivato era meglio tenersi Berlusconi, però adesso ci hai spiegato bene come sono andate le cose.
Ma guarda, io scritto... Berlusconi era simpatico, diciamocelo.
E fallo anche antipatico. No, ma infatti, guarda, adesso appunto, aspettando che venga lì e faccia battute molto divertenti, perché io sono pesante, perché poi la satira è quella roba lì, no? È uno schermo, tu diciamo, dici le cose in cui credi facendo le pernacchie con le ascelle, così magari qualcuno non se ne accorge. Ma noi secondo me sottovalutiamo Berlusconi. La cosa che dicevo prima, cioè il fatto che gli abbiano copiato il format, è esattamente quello che sta accadendo nel mondo. Io ho trovato la definizione di internazionale delle teste di cazzo, che è molto trasversale. Quando vedo ancora adesso qualcuno che dice ma l'Occidente, ma l'atlantismo, siete vecchi, perché l'Occidente e l'atlantismo non esistono più. Nel momento in cui Trump e Putin sono sostanzialmente la stessa persona, è saltato tutto. Noi per un periodo abbiamo sperato, sbagliando, che il capitalismo e la democrazia fossero la stessa cosa. Invece il capitalismo, come stanno dimostrando negli Stati Uniti, dove tutte le grandi aziende hanno ritirato le politiche di inclusione, vada a prendere più soldi possibili dal sistema che esiste. Quindi, siccome abbiamo scoperto, grazie a Berlusconi, che il conflitto di interessi non solo si può, ma si deve, e anche negli Stati Uniti sta succedendo quello che è successo in Italia, e la Russia, che credevamo si avvicinasse alla democrazia, si è avvicinata soltanto a un capitalismo estremo, e abbiamo scoperto che capitalismo e dittatura vanno alla grande. Infatti il modello Erdogan, Netanyahu, volendo esagerare persino la Cina, perché il capitalismo di Stato è un capitalismo senza democrazia, senza libertà. Lì c'è un bene comune, teoricamente, che vabbè, infatti ogni tanto, un po' come in Russia, qualche pezzo grosso casca da una finestra, lo ritrovano nel fiume giallo, però c'è una convergenza attraverso un nuovo modello in cui rimangono le regole, adesso sempre meno, del libero mercato, ma invece le persone possiamo anche mandarle a morire o possiamo togliere la loro libertà. Quindi un giorno, quando vedremo tutto questo finalmente da lontano, vedremo bene Berlusconi, perché avrà i tacchi anche da morto, e ci renderemo conto che in realtà Berlusconi ha cambiato il mondo, non necessariamente in meglio. Quindi no, non lo rimpiango, giusto la mia SIAE lo rimpiange, perché ovviamente, insomma, avessi 10 centesimi per ogni battuta su Berlusconi, mi sarei comprato la Groenlandia per sottrarla a Trump. Questo.
Lo rimpiangono anche i milanisti, ma non è il caso di parlare di calcio in questi giorni a Milano, probabilmente.
Calcio. Senti,
rimaniamo un po' alle cose dell'attualità. L'altro tema che è emerso anche in questa festa, in più incontri che abbiamo fatto, molto preoccupante, è il decreto sicurezza che è stato approvato dal Senato qualche giorno fa, insomma, in via definitiva. Loro hanno
per alzata di braccio, tra l'altro.
Sì, si sono autoscavalcati, perché c'era un altro disegno di legge che però era troppo lento, quindi ne hanno incardinato un secondo. E sta passando questa cosa come se fosse una legge normale, quando è una legge che sostanzialmente ti impedisce di esprimere i tuoi diritti democratici. Tu prendi fino a 18 anni di carcere se fai un blocco stradale.
Ma anche questo fa parte, dovreste guardare Rete 4 e capireste, per esempio, io tra i vari denari che spendo volentieri ogni anno ci sono quelli che do a Ultima Generazione, perché penso che i giovani siano maltrattati in maniera vergognosa da questa epoca storica. Gli abbiamo rubato l'ambiente, le pensioni, il diritto di espressione e tutto il resto, e poi li prendiamo anche a manganellate. È un po' troppo, secondo me, bisognerebbe forse. Uno dei servizi, diciamo, ricorrenti di Rete 4, oppure della Verità, che vi consiglio di leggere anche, perché come si traduce la verità in russo? Ci stanno dicendo tutto, ci stanno dicendo. Tra l'altro, Belpietro che dirige.
Hai visto che lo sapevano?
Beh, ragazzi, il comunismo sarà servito a qualcosa. Tra l'altro, Belpietro che dirige un giornale che si chiama La Verità è come se io dirigessi Men's Health, più o meno. Comunque. Però adesso battute a parte, vedreste che ogni settimana c'è un problema su questi teppisti che sporcano i monumenti con la vernice, ora di fine blocco stradale, e se bloccano un'ambulanza, cioè è il mondo dei social che ha invaso il mondo della comunicazione, tra virgolette, vera, per creare un clima favorevole a questo che è un decreto fascista. Io chiedo scusa per la parola decreto. La cosa però che mi colpisce, quindi voglio sempre vedere anche il buono, insomma, no? Che ovviamente lo saprete, il decreto prevede che i servizi segreti, informando soltanto il Presidente del Consiglio, perché evidentemente è un uomo anche adesso, possano non solo partecipare a azioni eversive, ma dirigerle e fondare movimenti eversivi. Allora, posso dire che io sono contento che finalmente l'abbiano messo nero su bianco, perché io sono di Bologna, appunto. Prima, per sapere queste cose, occorrevano 25 anni. Adesso ci risparmiamo anche i soldi della commissione parlamentare. Chi è stato a mettere la bomba? Siamo stati noi, grazie, arrivederci, è finita lì. Battute a parte, questa cosa di una gravità ributtante, e quello appunto che dicevo prima sullo spionaggio ai danni di Cancellato, ai danni di Casarini, ai danni... Cioè, noi una volta scherzando dicevamo saluto il maresciallo al telefono, quando scopri che non è una battuta è un problema piuttosto pesante. E anche su questo mi stupisce, benissimo Gaza, finalmente si sono ritrovati, è tutto bellissimo, ma su un tema di questo genere davvero dovremmo essere in piazza tutte le settimane, perché è un salto di qualità, ci sta veramente dicendo tutto. Tra l'altro Meloni, questo per dire come appunto sia un salto di qualità tra le tante palle che ha raccontato in questi anni, quando si insediò disse che lei, per chi l'avesse contestata, scusatemi, è entrato Razzi, insomma, avrebbe provato un moto di simpatia. E allora spero di starle sul cazzo, perché se lei li manganella quelli che... E poi c'è quel bel momento G8 di Genova, no? Che sembra essere ritornato con grandissima simpatia, per cui quello che portava le molotov finte viene a dirigere una questura qua a Monza. Cioè c'è questa arietta, per cui secondo me è un allarme democratico, forse anche fuori dai social dovremmo lanciarlo. Io appunto faccio Pernacchi e oggi ho fatto un'intervista a Meloni per il giornalone, che è l'inserto satirico della Stampa. Secondo me l'hanno impaginata senza neanche leggerla, perché è impossibile che non se ne siano accorti, o forse sì, in cui davvero le faccio dire più o meno satiricamente, e le chiamo leggi melonissime, perché il fascismo lo vedi quando sei un po' più distante. Io sono convinto che quando passarono le leggi fascistissime di Mussolini, magari non c'era un palco Alpini, ma la sinistra anche lì disse vabbè sì, è una cosetta in più. E non è una cosetta. Quando normano i manganelli è un problema più importante, quando dicono alla polizia che è sottopagata, incazzata. Ho scoperto una cosa, poi mi fermo, l'ho scoperta ieri. Tutti sapete cos'è il clickbaiting, no? Immagino, sì. No, il clickbaiting è Casaleggi Associati, cioè si prendono delle notizie, si fa molto sui social, con un titolone sparato, che verosimilmente tra l'altro non è neanche vero, o con una fotografia che è un pochino diversa in realtà da quello che è il testo vero, perché così il fesso di turno, e mi sto indicando, clicca compulsivamente. Ogni click è una impressions, come dicono quelli che parlano male, e quindi porta denaro. Questo è il clickbaiting. Tra l'altro, una delle cose che mi dividono dai grillini è appunto che Casaleggio Associati aveva siti solo di clickbaiting che hanno fatto sparire dalla rete. Si chiamavano Zezze e le Fucine, e tra le altre cose ribattevano quotidianamente tutta la propaganda di Sputnik e di Russia Today. Chiusa parentesi. Ho scoperto che esiste un'altra definizione che si chiama rage biting, e anche quella serve a fare click, a portare traffico, però poi diventa un programma politico. Ecco, noi ci siamo dentro a un governo che governa con la rabbia. Dovremmo starci un po' attenti, e tutto qua.
Luca, hai... Hai introdotto tu Giorgia Meloni, allora parliamo di Giorgia Meloni, perché hai raccontato questo clima di cattivismo alimentato dai media di regime, che sicuramente l'ha sostenuta in tutti questi anni, però viene spacciata come brava. È una brava leader, lo possiamo dire?
No, ma è una strepitosa comunicatrice, e sempre per cose strane che vi invito a vedere sui social, farete forse fatica a trovarlo, ma c'è un video di qualche anno fa, 6-7 anni fa, di Giorgia Meloni, che si intitola Due minuti con Giorgia, e in cui Giorgia Meloni prepara una caprese, cioè dà la ricetta della caprese, che già lì capisci che non è brava, perché come la ricetta della caprese, tagli due pomodori, ci metti la mozzarella, è finita, già questo ti dà...
pensavo la torta, infatti no.
No, la caprese, pomodoro e mozzarella, e poi ci metto anche il basilico, perché viva l'Italia. Tutto vero, era al 4%. Dopodiché Tommaso Longobardi, che viene da Casaleggio Associati ed è praticamente il Luca Morisi, quello della Lega, di Fratelli d'Italia, inventa questa comunicazione molto aggressiva nella quale noi siamo finiti e divide il mezzo dal messaggio e quindi riesce a raccontare che Meloni non solo è brava, ma è brava e risolve problemi. E risolve problemi che tu non sapevi di avere fino a che non te l'ha detto Giorgia Meloni. Quindi loro sono molto bravi in questo, nella comunicazione. Come Presidente del Consiglio, adesso mi trasformo brevemente in Cottarelli, quindi divento ancora più noioso di quello che sono, no? Saluto Cottarelli, che tra l'altro è una persona simpatica che si mette sempre in gioco ogni volta che lo chiamiamo a fare una minchiata nei programmi televisivi, soprattutto quelli di Geppi Cucciari. Una volta, e apro questa parentesi poi giuro che torno, facemmo il talk show definitivo con gli ospiti, insomma, poi dopo quello basta, e a un certo punto uno degli attori diceva: qua ci vorrebbe uno tipo Cottarelli, e entrava Cottarelli, ed è una cosa di cui io lo ringrazierò sempre, perché i politici spiritosi li amo molto. Ecco, Giorgia Meloni non è spiritosa. In più, aggiungo un'altra cosetta, la cosa che mi fa incazzare di Meloni, vabbè, fascista, benissimo, vabbè, conculca i diritti civili, vabbè, dice bugie ogni 10 secondi perché mente sull'economia, racconta cose, vabbè. A me dà fastidio, sembra incredibile, l'incoerenza. Perché Giorgia Meloni è una che aveva passato le acque confini, è una che a un certo punto ci aveva fatto sperare che potessimo avere una destra che non andava in gita a Predappio, che aveva finto che dopo che il povero Cheto aveva chiuso il PC alla Bolognina, aperta parentesi, io sono di Bologna, adesso dove il PC cambia nome c'è un parrucchiere cinese, vorrà dire qualcosa, no? Fa lo scontrino. E però ecco, ci ha buttati giù in corsa da un tram che potevamo prendere per diventare un paese normale, e questo mi infastidisce ancora di più della sua incapacità e più del suo essere manco neofascista, perché secondo me la parola neo è sprecata inutilmente.
Però Meloni vince perché è brava a comunicare, l'opposizione non vince perché non è brava a comunicare, è tutta comunicazione, cioè non c'è nient'altro.
Benvenuto nel 2025, sì.
È un po' deprimente,
è traumatico, però guarda, posso dirti che è sempre andata così. Io ho lavorato per l'Unità, vi ricordate quando c'era l'Unità, no? Cioè c'è ancora in teoria, ma vabbè, la dirige Sansonetti, che tra l'altro nei programmi di Rete4 è quello che fa il pupazzo di sinistra e gli tirano delle palline. Lui è molto contento perché lo pagano, quindi figurati, lo farei, no, non lo farei, io non lo farei, ma ognuno fa un pochetto quello che gli pare. Però l'Unità, che è morto il giorno in cui Matteo Renzi ha detto è un brand che vogliamo difendere. E lì proprio Gramsci ha fatto... C'è stato proprio... Si è sentito, era morto da un sacco di tempo, ha detto ma cazzo, ma io ho scritto i quaderni dal carcere e quello deve dire brand? Proprio... Scusate. Il brand. Il brand che crea un'atmosfera. No. Però c'è stato un lungo periodo in cui, subito dopo aver cambiato nome, il PDS, si chiamava ancora così, non sapeva dove stava di casa. Era un momento in cui, perché dovevano riciclarsi, capire come porsi, capire come raccontarsi, e il vero segretario del PDS era il direttore dell'Unità, che era Walter Veltroni, che può essere, diciamo, discutibile in mille altri modi, ma un grande pregio. Ha detto mi tolgo dai coglioni e l'ha fatto, che è una cosa, cioè se perdo le elezioni me ne vado, a differenza di un altro di cui non farò il nome. Dice, beh, non mi piacciono i suoi film. Ho capito, puoi scegliere se andare a vederlo oppure no, Veltroni. E il giornale era molto più lucido del partito, perché se tu devi fare un giornale tutti i giorni, sei obbligato a pensare. E quindi devi sapere come comunicare, ma devi avere qualcosa da comunicare. In questo momento non è solo un problema di comunicazione, che non sappiamo più che cazzo comunicare, e c'è un altro dato da non sottovalutare, anche l'opposizione in Italia, come tutto in questo paese, viene dopo 40 anni di governo Mediaset. E quindi quando io sento dire ah ma i giornalisti italiani fanno schifo, ah ma la magistratura italiana fa schifo, ah ma l'informazione italiana, ma lì la costante è l'aggettivo italiano. Noi siamo un paese che è andato allo sprofondo, come nel finale di Boris, che forse vi ricorderete, no? Vogliamo trasformare l'Italia in un paese di allegre musichette mentre fuori c'è la morte. Ecco, con questo momento di ottimismo, però siamo esattamente lì.
L'Italia è andata allo sprofondo anche perché sono, a proposito del trentennio di cui stiamo parlando, 30 anni che i salari reali non crescono, anzi, rispetto agli altri paesi europei diminuiscono in maniera drammatica, e probabilmente al di là della comunicazione una delle radici di questa deriva a destra è questo, il caro vecchio dato materiale, l'analisi materialista che non si fa più.
Secondo me è collegato anche, e lo vedremo da questi referendum che non arrivano da nessuna parte, alla rassegnazione. Chiedo scusa se riparlo di Berlusconi, ma Berlusconi ci ha, e più tu dici 30, non sono 30, sono 40, perché il berlusconismo comincia con Medias. E Berlusconi ci ha trasformati negli albanesi di noi stessi. Vi ricordate? Gli albanesi vedevano Pippo Baudo e dicevano andiamo in Italia che sarà tutto così, cioè gente molto alta con un riporto improbabile. No, gente benestante, no? Quel mondo luccicante della televisione, finto, ma molto ammiccante e molto affascinante. Ecco, le reti di Berlusconi ci hanno detto anche tu, ed è un grande trucco del capitalismo, per carità, funziona così, anche tu puoi diventare come Marco Columbro. E la cosa incredibile è che la gente dice cazzo che bello Marco Columbro o Gerry Scotti, insomma. E è stato l'esatto momento in cui noi abbiamo scambiato i diritti coi privilegi, cioè Berlusconi è riuscito nel miracolo, che poi si è espanso a su scala mondiale, di far credere, chiedo scusa se cito uno dei fratelli Marx, non mi ricordo quale, è riuscito a distruggere la coscienza di classe. Cioè i proletari hanno pensato di essere borghesi, e a quel punto tu non vuoi diritti per tutti, li vuoi solo per te stesso, credi che siano un privilegio e smetti di lottare anche per gli altri. E questa cosa ci ha... Cioè, un giovane di oggi non ci crede che possa esistere un salario a tempo indeterminato, e non ci crede che il salario sia una cosa che dovrebbe essere in qualche modo equiparata a quello che fai, e non ci crede che dovrebbe esserci un minimo di bilanciamento tra chi guadagna e chi lavora, tra chi prende una volta 30, adesso 2000 volte quello che prende l'ultimo dei salariati, e l'ultimo dei salariati. Cioè hanno creato un mondo alternativo, una ucronia, e dico questa parola per dimostrare che ho fatto il classico, in cui, ho fatto le magistrali, si vede, e in cui chiedere un diritto, sentire una cosa come proprio diritto, non è più possibile. Io ricomincerei da lì, se esistesse ancora la sinistra, insomma.
Eppure non è un caso solo italiano questo. Perché se guardiamo all'Europa, ci sono appena state le elezioni in Polonia dove ha vinto un ex buttafuori, insomma uno di estrema destra, Trump putiniano, questo strano modello che sta emergendo anche in Italia, forse non solo a destra. E se guardiamo agli altri paesi, c'è l'Ungheria naturalmente, c'è la Francia dove si vota tra due anni, dove un giovane trentenne di estrema destra come Bardella potrebbe diventare il presidente della Repubblica, c'è stata la Brexit del Regno Unito una decina di anni fa. Quindi c'è un dato italiano, ma c'è anche un dato mondiale, quantomeno nel mondo occidentale, che non può essere letto con le chiavi di lettura che abbiamo usato fino a questo momento.
Hai perfettamente ragione, però hai citato una serie di esperienze recenti.
Sai che mi hanno detto che forse l'hanno liberata, però nel frattempo
è arrivata lì,
sì.
Ecco, la vedo. Sì, è là in fondo, sta arrivando, perfetto. Adesso finalmente si torna a ridere. Io no, però dico soltanto la parolina che mette insieme tutti questi esempi che hai appena citato, che è Vladimir Putin, che è riuscito a trasformare attraverso l'uso dei social e della propaganda. Ecco lì. Lo slogan da proletari di tutto il mondo unitevi a proletari di tutto il mondo è colpa sua. E quindi quando tu... Ciao Lia.
Ma mica lo sapevo che oggi era, cambiava l'ora, veniva l'ora legale.
Vediti a
sedere. Scusate il ritardo. Okay.
Lia Celi, lo faccio io un applauso entusiastico.
Ciao. Vuoi parlarci dei treni? Come è stato il viaggio?
Io pensavo che è tutto un complotto per avere qualcosa da dire, poi dopo il turpiloquio qua non sta bene, perciò... Però è stato bello perché oltre al ritardo di 50 minuti c'era la carrozza senza aria condizionata, quindi ho delle ottime scuse per essere proprio fuori fase e non avere proprio niente da dire, perché dentro la scatola cranica ho una specie di Brodino, non so, il gaspaccio andato male, ecco.
Gasparri, pensavo che avessi nella scatola cranica,
no,
che
quando,
è molto
peggio. Quando il gaspaccio è molto andato male, poi diventa il gasparro, ma francamente no.
Senti, Leo, Luca Buttura a questo punto, aspettandoti, ha già detto tutto, quindi argomento libero,
tutto.
A piacere.
Argomento libero a piacere.
No, ho detto una marea di minchiate, quindi non ti preoccupare.
No, ma vabbè, ma scusa, ho detto una marea di minchiate.
Credo che ci abbiano chiamato per questo,
ma infatti, così, ma freddo, cioè, io ho un po' di preliminari, scusa.
Il preliminare potrebbe essere il referendum, anche se non ne possiamo parlare.
Una volta, quando ero giovane, pim pam, però adesso ci vuole un po' di... un pochino di...
Ma vediamo il filmato.
No, sono cose che, di la verità, Marianna Aprile queste cose non te le dice, no, lei è una signora, invece voi dovete sapere che io e lui eravamo la coppia, cioè il ballo figurato, noi campioni di ballo figurato, noi eravamo campioni di cazzata figurata nella redazione di Cuore, così ritrovarci insieme su questo palco, così rinfresca una cara memoria. E quindi volevo fare i preliminari da sola, ho capito come spesso succede.
Allora, Lia Celi, scrittrice, autrice, ma soprattutto ragazza immagine. Parlaci un po' di te e della...
Cioè, tutte e due le cose, sia la ragazza che l'immagine, sono molto carente, diciamo, da diversi anni. Ma perché, ma senti,
ti faccio una domanda, cioè, il ruolo della satira,
ecco,
in questo
stavo
paese
giusto,
così
vedi,
confuso.
Vedi che great minds think alike, figurati quelle che non sono great come le nostre, quindi proprio, ci capiamo subito, sto per dire la satira, dove fa?
quella la sai.
No, più che altro quella, così intanto si pesca un po' nel... La satira, ti ricordi quando si diceva ai tempi, la realtà ha superato la satira? Adesso credo che sia fatto il giro, adesso è la realtà che supera la realtà, la satira sta a guardare a braccia incrociate e dice, oh, ma guarda un po', forse nella prossima vita magari riuscirò ancora a fare il mio lavoro così di cane da guardia, del buon senso, non lo so, insomma. Fra l'altro io sono arrivata a Cuore nel 91, quando c'era... Tu ancora non eri nato. Non era nato come autore satirico, magari era nato da un po', però io sono più anziana di lui, quindi l'ho posto di... Non era ancora nato.
Ah sì, sì, sì.
Senti, lì ai tempi di Cuore, qualcuno di noi si ricorda.
Subito così, dai.
C'era naturalmente un grande fermento in questo paese, c'era una speranza per il futuro.
Esatto.
Esiste ancora?
Vedi che ci riporta le cose serie. Nel 91, mi sono detto proprio... quando ancora
scusate, non me ne vado perché ho sentito un rumore in garage, sai queste cose?
Quando ero giovane mi ricordo ancora che la Meloni votava prendeva le schede ma le portava anche in cabina, insomma, tantissimo tempo fa, forse la Meloni era ancora filo palestinese, cioè, per dirti quanto
però...
tempo fa era, nel 91 quando sono entrata nella Regione di Cuore, è stato il grande anno del referendum sulla preferenza unica. Vedi, non se lo ricorda neanche.
Secondo me era il 93, comunque erano quegli anni lì.
È vero, hai ragione, quello del 91 era tangentopoli.
E che siccome c'è Mario
ancora.
Segni dentro, uno tende a dimenticare.
Ma dicevo, il caldo, il gaspaccio, gasparro, ecco. E la cosa bella era che c'era veramente questa bella tensione. Noi, ancora no, aspetta, non eravamo, doveva essere il 91 perché eravamo ancora a Milano. E fu il 9 luglio in cui c'era questo referendum e la gente si salutava sventolando le coppie di Cuore per mostrare una grande partecipazione a questo referendum che avrebbe, così nelle migliori intenzioni auspicabilmente, spazzato via tutte le brighe che si orchestravano intorno alle preferenze, no? Le cose col normografo, varie... beghe e magheggi che avvenivano nelle cabine elettorali e sembrava la preferenza unica, la grande medicina per ripulire la vita politica, mentre invece diciamo che non è stata proprio una grande idea. Però ecco, chi della nostra generazione, Luca, insomma, è cresciuto con i referendum.
Ti ricordi la copertina con il bambino, il neonato, che aveva come titolo Diamo fiducia a Luigino Peretti, tra 40 anni salverà l'Italia?
Sì, invece ha votato Meloni, Luigino Peretti se lo prendo, cioè se c'è Luigino Peretti...
Secondo me, esatto, adesso è il portaborse di Gasparri, potrebbe essere.
Mannaggia, beh, però dai, a quel punto No, no, allora, se è diventato portavoce di Gasparri e quindi si è fatto una carriera, una vita, no, ma il peggio è che Luigino Peretti è uno sfigato peggio di noi, però vota Fratelli d'Italia. Perché,
fa le ronde contro i migranti, mi
pare. Sì, perché il problema della destra è che, cioè il problema, la sua fortuna, è che, diciamo, accarezza, titilla l'ego ferito di una certa parte della società, che non è stata capita in altro modo e che pensa più questo vellicamento, questa felicità del suo ego che a quello che ha in tasca. Quindi ci ritroviamo sempre più poveri, con lavori sempre più precari, ma siccome la destra, e in particolare Fratelli d'Italia, additano l'immigrato, il manifestante, così ecco, è lui che ti sta rovinando la vita, non noi che continuiamo a farci i nostri comodacci. Quindi Luigino Peretti mi sa che, ecco, meglio che non li incontri.
No, però c'è una cosa che non abbiamo detto finora, no? In tutto questo ragionamento, c'è un dato che forse 30, 40, 50 anni fa non era così spropositato, è l'astensione. C'è sicuramente i media di regime che alimentano una certa propaganda e quindi Luigino Peretti cresce in un certo modo, però c'è un'astensione che non c'era prima, vuol dire che quella propaganda non arriva nemmeno lì. E allora come facciamo a prenderla, quella fetta di persone che forse dove stanno? A chi ascoltano? Cosa fanno?
Guarda, non lo so, dipende, è anche una questione generazionale, perché io ho quattro figli, tutti più o meno in età, tranne il più giovane che non è in età da voto, però tutti votano di corsa, perché questi referendum li toccano veramente in punti molto dolenti, soprattutto per una generazione che si affaccia al mondo del lavoro, quindi ha la sua esperienza, ha l'esperienza degli amici vessati, mal pagati, con l'impossibilità di affittare una casa. I miei figli, che non sono particolarmente attivisti, però corrono a questi referendum, e così pure i loro amici. È purtroppo la generazione dei boomer, della generazione X, che disgraziatamente è quella demograficamente più rappresentata, che non trova interesse, neanche per la cittadinanza, insomma, è tutta questa gioventù cresciuta qui che vuole, che è cresciuta qui, magari viene da altri paesi, però i genitori vengono da altri paesi, si sente italiana e vuole essere riconosciuta. I loro amici italiani vogliono, trovano ingiusto che i loro compagni di classe non abbiano gli stessi diritti, però troppo la nostra generazione, Luca, ha fallito.
La mia soprattutto, ma...
Vedi, quelli che sono nati nel tuo anno. Io
esattamente. No, tu siamo esattamente.
Non siamo boomer comunque, per un pelo siamo nella generazione X, nel senso che non si sa che cazzo abbiamo fatto nella vita.
Dipende dai calcoli che fai, lì dobbiamo fermarci, come si diceva...
Ma cosa? Ma ci sono appena arrivata.
Ma come si diceva, riprendendo il discorso di prima, è stato brevemente intenso, però la conversazione continua al bar.
Ah, che è il posto giusto, direi.
Assolutamente sì, perché adesso c'è...
Mi fai dire una cosa di un
ambiente
secondo.
E capitalismo.
Ma hai avuto tutto il tempo, dilla a me che la dico io al tuo posto.
No, Bellina, voglio dire, bisogna essere impopolari. Io voterò il partito che dirà gli evasori fiscali li prendiamo a calci in culo fino alla frontiera e spelliamolo. Ora ci teniamo i migranti. Se uno dice così, perché bisogna fare come sui social, devi avere il coraggio di dire cose divisive. E questa è, grazie.
Radio impopolare.
Radio impopolare. Se vi serve ve la regalo. La regalo al progetto.
Grazie agli Acelli per questi pochi minuti importantissimi. A Luca Bottura.
Grazie a voi.
A Luigi Ambrosio.
E a Mattia Guastafiero.
Avete ascoltato All You Need Is Pop 2025, gli eventi della Festa di Radio Popolare dello scorso giugno.